Chiniamo i capi solo un momento per una parola di preghiera. Benevolo Padre Celeste, stasera mentre veniamo di nuovo, venendo nella Tua divina presenza per chiedere misericordia, siamo grati per tutto quello che hai fatto per noi nei giorni passati. Preghiamo che Tu sia di nuovo con noi stasera e ci mostri di nuovo la Tua presenza stasera. Ti ringraziamo per tutte le persone che sono venute a Cristo durante il periodo di questa campagna e per la bella collaborazione dei ministri e di tutte le persone e per la loro gentilezza. Ti ringraziamo per tutte le guarigioni che hai compiuto e fatto. Le lettere arrivano e le persone testimoniano di quando sono andate a casa e il tumore si è staccato da loro. I propri cari sono stati guariti mettendogli sopra fazzoletti e molti, almeno due o tre sappiamo che hanno già testimoniato che erano su sedie a rotelle e sono andati a casa il mattino dopo e beh, hanno iniziato a sentirsi meglio e in un giorno o due erano fuori e sono andati in giro. Dio concedi che ognuno sia guarito, Signore, anche se forse siamo molto lontani su tutta la nazione quando accade, ma Tu ricevi la gloria, Signore. E dove sarà proprio una testimonianza nel vicinato e tra le persone per la Tua bontà e misericordia. Stasera qui ci sono molte stoffe e fazzoletti che sono stati messi qui per i malati e gli afflitti. Padre onnipotente e prezioso, che lo Spirito Santo adombri questi ore in questo atto di fede. Che chiunque su cui vengono messi possano essere guariti, Padre. Tu sei Dio, che le Tue divine misericordie si fermino sulle persone che indosseranno questi e che non possa esserci nessuno, uno che non sia guarito. Parlaci stasera tramite la Tua parola, parlaci tramite lo Spirito e quando andremo a casa stasera possiamo dire come quelli che venivano da Emmaus, non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via, perché lo chiediamo nel Suo nome per la Sua gloria. Amen. Potete accomodarvi. Va tutto bene ora su nelle balconate, potete sentire bene lassù, da questa parte, ottimo, va bene. Ho incontrato degli amici là alla porta ed erano un po' in ritardo e non riuscivano ad arrivare qua giù su questo piano, così gli ho detto che non sapevo se stessero sentendo troppo bene lassù, ma sono contento che sia tutto a posto ora. Domani pomeriggio è triste a dire, ma la chiusura di questa campagna certamente è stato un grande momento per noi. E apprezziamo ogni cosa, la gentilezza e tutto quello che è stato fatto. Vi ringraziamo con tutto il cuore e confidiamo che sarete con noi domani pomeriggio. Ora ci sono forestieri qui da altre città. Il motel dove sto alloggiando è pieno zeppo e da altri motel. E quando siete qui ora al mattino ci sarà la scuola domenicale in queste chiese qui e queste chiese del pieno Vangelo qui nella valle e certamente vi accoglieranno a qualsiasi loro servizio. Suppongo che siano stati distribuiti dove sono le persone e venite a sentire questi uomini. Ora siete venuti a sentire questo tipo di ministerio. Questi uomini sono venuti qui per rappresentare e predicano e hanno le stesse cose che noi sosteniamo qui. Vi faranno bene. Portate i vostri bambini alla scuola domenicale e introduceteli nella scuola domenicale. Sapete, è un peccato mandare i vostri figli alla scuola domenicale, lo sapete. Andate con loro. Non mandateli, andate con loro. È un peccato mandarli, voi rimanete a casa così voi andate proprio con loro. Portateli alla scuola domenicale, troverete classi e insegnanti e così via. E poi abbiamo il nostro servizio della domenica nel pomeriggio, perché poi le chiese vanno avanti e possono tenere il servizio della domenica sera. E tutti quelli che si sono convertiti in queste riunioni durante il tempo qui, abbiamo fatto la chiamata all'altare. E scoprite che oggi il peccato è così fitto. I peccatori non sono più tanto interessati a Cristo, sapete? Credo che Egli abbia quasi smesso di chiamarli. Sapete che ci sarà un tempo in cui l'ultimo peccatore verrà a Cristo e non ce ne saranno più, lo sapete. Il corpo di Cristo non sarà un corpo anomalo, non avrà un dito in più a causa vostra o mia. Quando il corpo è completato, il lavoro è finito. Dio restituirà il suo spirito ai giudei e i gentili andranno nel rapimento. Ora, quindi vogliamo essere certi che tutti... E a volte, forse qui in America, stavo pensando oggi mentre ero in preghiera a come un risveglio di 10 giorni e solo pochi convertiti. Ho pensato, oltremare un risveglio di 10 giorni avrebbe probabilmente portato 200.000 o forse 500.000 di convertiti in una riunione di 10 giorni in Africa o da qualche parte così. Ma sapete che dobbiamo pescarli tutti? Vedete, un'anima vale 10.000 mondi. Un po' di tempo fa mi trovavo vicino in un Colosseo e stavo guardando e osservando intorno, guardando le opere d'arte e le esposizioni, e vidi l'analisi di un corpo umano. E c'erano due giovani che stavano guardando questo e diceva che un uomo che pesava 150 libbre valeva 84 centesimi in sostanze chimiche. Aveva dentro di sé calciapena sufficiente a cospargere il nido di una gallina e solo un tot che le sostanze chimiche valevano 84 centesimi. Uno di quei ragazzi lo guardò e disse, beh, Jimmy, non valiamo molto, vero? Pensai, è così, questo corpo non vale molto, ma ci metteremo sopra un cappello da $10, una pelliccia di visone da $50, arricceremo il naso che se piovesse ci affonderebbe. Vedete? Pensiamo di essere qualcuno, ci vestiamo bene, ci facciamo belli e usciamo, ci prendiamo cura di quegli 84 centesimi. Se entrate nel ristorante e vi dessero una scodella di zuppa e ci fosse dentro un ragno, fareste causa al ristorante. Fate attenzione a questi 84 centesimi. Ma avete un'anima all'interno che vale 10.000 mondi e ci infilerete di tutto. Mondo lussuria, qualsiasi altra cosa, e questa è eterna e vale 10.000 mondi. Ma stiamo attenti agli 84 centesimi e ci allontaniamo dal valore di 10.000 mondi. Non è qualcosa? Presi quel ragazzo per la spalla, dissi, è così, figliuolo, non abbiamo molto in questo corpo, sono solo poche sostanze chimiche, ma l'anima che c'è all'interno è costata a Dio suo figlio, è così. Un vecchio vagabondo non molto tempo fa a Louisville, Kentucky, credo fosse, che era solito distribuire trattati per strada. E un'automobile lo investì e gli ruppe quasi tutte le ossa, lo portarono su all'ospedale cittadino e stava così male che loro pensavano che non ci fosse bisogno di perdere tempo con il vecchio. Così i dottori tennero un piccolo consiglio e dissero, lui non sta, sta così male, lui, ed è vecchio lui non ne vale davvero la pena. Così pensavano che il vecchio fosse, non potesse sentirli, ma non era morto come pensavano che fosse. Così quando loro, pochi minuti perché il dissero, beh, riportiamolo giù nella sua stanza. E il vecchio girò la testa e disse, sì, anch'io valgo qualcosa, disse. Io valgo così tanto che Dio ha dato il suo unigenito figlio perché io potessi avere vita eterna. E l'ho accettato 50 anni fa e da allora sono rimasto per la strada a passare trattati e disse, oggi egli è più dolce per me di quanto lo sia mai stato prima. È così. Diamo valore al posto sbagliato, vedete, a volte consideriamo cose. Sapete, quando Giovanni Battista venne a predicare nel deserto della Giudea, tutti i profeti avevano testimoniato di quel tempo, avevano detto gli alti luoghi saranno abbassati, i monti salteranno come piccoli montoni e tutte le foglie batteranno le mani. E che grande avvenimento! E come andò a finire? Le persone, i religiosi di quel giorno pensavano che Cristo sarebbe sceso in un carro dal cielo e con una verga di ferro, ma quando egli venne, quello che stava portando il messaggio di baccalaureato era un vecchio predicatore. Mezzo vestito, avvolto da un pezzo di pelle di pecora, la barba sul viso come un verme peloso, e qui arrivò Gesù, proprio un uomo comune che si avvicinò e fu battezzato nell'acqua su una vecchia riva fangosa del Giordano. Ma vedete, quello che l'uomo chiama grandioso, Dio lo chiama stolto. Quello che l'uomo chiama stolto, Dio lo chiama grandioso. Quindi è proprio la mente umana che è pervertita, vedete, è proprio opposta a questo. Ora, voi che avete preso appunti, e quindi prima che leggiamo le scritture, potete andare al Vangelo di Matteo, il 17° capitolo, e noi leggeremo. E mentre leggiamo vorrei dire che domani pomeriggio i biglietti di preghiera, cercheremo di distribuire proprio tutti i biglietti di preghiera che possiamo forse distribuire domani pomeriggio, e cercare di portare tutti quelli che vogliono passare per la fila di preghiera, farli passare. Noi non possiamo avere tutto il discernimento, ma possiamo almeno imporre le mani sulle persone e pregare per loro. Quindi venite domani pomeriggio per il servizio, sarà il nostro ultimo servizio in questa campagna e forse l'ultimo di questo tipo di servizi che vedrete mai in vita vostra. Il ministero sta cambiando in qualcosa che sarà più grande. Il 17° capitolo di Matteo. 6 giorni appresso Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato in loro presenza, e la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestimenti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparver loro Mosè ed Elia, che ragionavano con lui. E Pietro fece motto a Gesù e gli disse: Signore, è bene che noi stiamo qui. Se tu vuoi, facciamo qui a te 3 tabernacoli. Facciamo qui 3 tabernacoli, uno a te, uno a Mosè e uno ad Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola lucida li adombrò, ed ecco una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio diletto figliuolo in cui ho preso il mio compiacimento, ascoltatelo. E i discepoli, udito ciò, caddero sopra le loro facce e temettero grandemente. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: levatevi, non temiate. Se così piace al nostro Signore stasera di trarre da questo testo un contesto, vorrei prendere l'argomento di quelle 3 ultime parole di ascoltatelo. È un testo molto breve. Qualcuno potrebbe dire, con un uditorio di queste dimensioni: predicatore, credo che dovreste avere più di un testo. Beh, forse potrebbe essere così, ma se solo quest'uditorio accetterà questo testo, è tutto ciò che ci occorre. Non è la quantità, è la qualità, è proprio quello che è la parola di Dio, e se solo lo ascolterete tutto andrà bene. Un po' di tempo fa, dall'altra parte del fiume da dove vivo, c'era un ragazzino che si stava girando in una vecchia soffitta e si imbatté in un vecchio baule. E trovò un piccolo francobollo giallo e si ricordò che in fondo alla strada da lui c'era un collezionista di francobolli, e questo collezionista comprava vecchi francobolli, che è un hobby. Li portava dall'Europa, dall'Asia e da ovunque per i collezionisti di francobolli di qui. E questo ragazzino trovò questo francobollo e all'improvviso pensò: questo deve avere un po' di valore perché è antico. Così, con un cono di gelato in mente, pensò: lo porterò al collezionista e forse può essere che riceverò abbastanza per prendermi un cono di gelato. E si precipitò sulla strada dal collezionista e disse: signore, ho trovato un francobollo e vorrei che lo guardasse e vedesse se ha del valore. E l'uomo prese la sua lente e la sua tabella, disse: sì, è un francobollo di valore, quanto vuoi per questo? Disse: beh, quanto vuole darmi per questo? Disse: ti darò una banconota da $1. Oh, fu venduto subito. Questo significava circa 10 coni di gelato. Pensò: va bene, Ora potrei sbagliarmi sulla mia cifra, se sì e qualcuno l'ha letto, perdonatemi, ma penso che quel collezionista abbia venduto quel francobollo circa 2 settimane dopo per $500. E poi è stato rivenduto per circa $1,500. E ora mi sono dimenticato proprio quanto ha reso quel francobollo. Dove si trova ora è ben oltre le centinaia di dollari. Ora, non era il valore di quel pezzettino di carta gialla, era quello che c'era scritto sulla carta, quello il valore. Non era la sua dimensione nella carta su cui era, è quello che c'era sulla carta. È così con il mio testo di stasera. Non è la sua dimensione, nemmeno la carta indiana su cui è scritto, che lo rende di valore. È ciò che c'è, è la parola di Dio. Ascoltatelo. A volte sono le piccole cose che noi lasciamo incompiute, che significano così tanto per noi. Credo che sia scritto da qualche parte nella scrittura che non sono le grandi cose che facciamo, qualcosa, ma le piccole cose che lasciamo incompiute. Un proverbio, è vero. Non importa, a volte uomini come pastori, evangelisti vengono in città e forse potrebbe, come il fratello Oral Roberts o uno di quegli eccezionali evangelisti che ha ogni tipo di apertura, che attira decine di migliaia di persone in una riunione, e poi quando se ne va le persone guarderanno forse il pastore e diranno: beh, quel grand'uomo è il nostro pastore. Ma ricordate, il vostro pastore è considerato nel regno di Dio così come lo è qualsiasi evangelista o chiunque altro sta tenendo il suo posto di dovere. Non molto tempo fa, su in Canada, quando il defunto re Giorgio aveva visitato Vancouver, io ero con il fratello Baxter allora, e il fratello Baxter mi stava raccontando del re che era passato per la strada. E se l'avete mai visto, era un uomo valoroso. Quel giorno stava soffrendo tantissimo. Era prima della sua guarigione da quella sclerosi multipla. E aveva anche un problema allo stomaco, e nella carrozza dissero che soffriva terribilmente. Ma non l'avreste mai capito. Stava seduto dritto parlando ai suoi sudditi mentre passava. Il signor Baxter stava là in fondo in un punto e pianse il più forte possibile e disse: fratello Branham, il motivo per cui piangeva, disse, stava passando il nostro re. E pensai, potrebbe essere così, e la regina seduta con il suo bel vestito blu, come piangevano quelle persone che erano loro sudditi perché stavano passando. Pensai, se faceva piangere di gioia un canadese quando passava il re, cosa sarà quando Gesù verrà, il re dei cieli e della terra? Quel giorno fecero partecipare tutte le scuole e diedero a ognuno, ai bambini, una bandiera britannica da sventolare al re per mostrare la loro lealtà. E quando il re era passato, tutti i bambini tornarono in una certa scuola tranne una bambina. E si chiesero che fine avesse fatto la piccola, era solo una piccolina. E l'insegnante, quando aveva fatto l'appello, mancava la bambina. Istericamente corse per le strade guardando dappertutto, e da sola in piedi dietro un palo del telegrafo con le manine alzate lei stava piangendo proprio con tutto il cuoricino. E così l'insegnante corse da lei e disse: cara, cosa succede? Non sei riuscita a vedere il re? Lei disse: sì, l'ho visto. Disse: allora gli hai sventolato la tua bandiera? Disse: sì, gli ho sventolato la mia bandiera. Lei disse: allora perché piangi? Disse: ho visto il re, ma sono così piccola che il re non mi ha visto. E questo le spezzava il cuoricino. Ma non è così con Gesù. Non importa quanto siate piccolo o quanto poco facciate, egli prende nota di ogni cosa che fate. sa tutto di voi, che siate grandi o che siate piccoli, sa tutto di questo ed è tutto annotato sui suoi libri. E a volte sono le piccole cose che ci fanno andare avanti fino alle grandi cose. Dobbiamo avere tutto il corpo di Cristo che opera insieme. Ascoltatelo, che è una parola di salvezza per tutti quelli che ci crederanno, che farà passare il peccatore dalla morte alla vita, se ci crederà. Che prenderà un uomo che cerca lo Spirito Santo e gli darà lo Spirito Santo, che prenderà un paziente colpito dal cancro, che i nostri amati dottori hanno respinto dicendo che deve morire. Lo riporterà un uomo perfetto, normale, sano o una donna. Aprirà occhi ciechi che non hanno mai visto la luce del giorno. Aprirà orecchi sordi, libererà dal manicomio. Oh, è onnipotente se lo riceverete come parola di Dio. Qui durante il tempo della rivoluzione si diceva che un uomo nell'esercito commise un crimine, un reato federale, e fu processato in un tribunale militare e fu giudicato colpevole di essere fuggito durante un momento di battaglia. E le accuse furono che doveva essere fucilato da un plotone d'esecuzione. E lui era in prigione e il suo determinato giorno in cui doveva morire per un plotone d'esecuzione, un suo buon amico disse: andrò, e andrò dall'ufficiale di grado più alto che c'è, che a quel tempo era il nostro amorevole presidente Abraham Lincoln, un grande cristiano, un grande americano. E così l'uomo incontrò il signor Lincoln, che scendeva da una carrozza, e disse: signore, so che lei è un uomo giusto, un uomo timorato di Dio, e non toglierebbe la vita ad un uomo. Ma non di meno un certo uomo è stato trovato colpevole di scappare, di sottrarsi al suo dovere o il suo posto nel momento della battaglia, ed è stato trovato colpevole e deve morire. Signore, solo una sua parola grazierà l'uomo. Disse: non vuole, per favore graziarlo, signore. E cadde in ginocchio, disse: l'uomo è nervoso e si è spaventato, e lo conosco da quando era bambino. E disse: lui davvero non intendeva farlo, ma era nervoso, e i fucili e i cannoni sparavano, lui scappò. Il signor Lincoln, nel suo modo da gentiluomo e cristiano, prese un pezzo di carta e ci scrisse sopra: io concedo la grazia a questo cert'uomo, Abraham Lincoln. Firmò con il suo nome. L'uomo ringraziò cortesemente il signor Lincoln, afferrò il pezzo di carta e raggiunse la prigione il più forte possibile. Essendo un civile, non gli era permesso naturalmente di entrare, e solo su richiesta. E portò il pezzo di carta all'uomo, disse, lo chiamò per nome, disse: amico mio, sei stato graziato. Lui disse: come faccio a sapere di essere stato graziato? Disse: qui c'è un pezzo di carta con sopra il nome del signor Lincoln. Io concedo la grazia a quest'uomo, Abraham Lincoln. L'uomo glielo allungò indietro dalla cella e disse: non tentarmi, perché vorresti rendermi la vita più miserabile, visto che il mio tempo è di morire al mattino? E poi tu vieni qui a prendermi in giro con un pezzettino di carta così. Se Abraham Lincoln mi avesse graziato, avrebbe avuto il sigillo degli Stati Uniti e, oh, ci sarebbe stata una grande cerimonia riguardo a questo. Disse: signore, quella è la firma di Abraham Lincoln, proprio come questa è la parola del Dio Onnipotente. Disse: dai questo agli esecutori e riconosceranno il nome del signor Lincoln e che sei stato graziato. Disse: allontanati dalla cella, non voglio più sentirne parlare. E l'uomo rifiutò di riceverlo, e il mattino dopo morì al plotone di esecuzione e morì sotto esecuzione pubblica. E poi, qui c'è il pezzo di carta scritto e firmato dal presidente che quell'uomo è stato graziato il giorno prima che morisse, e gli spararono lo stesso. Così poi fu processato nei tribunali federali ed ecco la decisione dei tribunali federali di questi amati Stati Uniti, diceva: una grazia non è grazia a meno che non sia ricevuta come grazia. Ed è così che questa scrittura stasera esse perdono per tutti coloro che la riceveranno come perdono e guarigione per tutti coloro che la riceveranno come guarigione e grazia per tutti coloro che la riceveranno come grazia. E tutto quello che Dio ha promesso è vostro se lo riceverete come parola di Dio. Ma se è solo un altro brano di letteratura non significa niente per voi. Ma se potete abbracciarla e dire è la parola di Dio, allora essa significa qualcosa per voi. Ora Gesù, ho avuto il privilegio nella mia vita di incontrare grandi uomini ed è straordinario notare come le cose possano essere viceversa. Ho incontrato uomini che erano grandi uomini e poi ho incontrato uomini che pensavano di essere grandi uomini e c'è di certo molta differenza fra loro. Un grand'uomo non sarà mai un pallone gonfiato, ma cercherà di farvi pensare che siete voi il grand'uomo e lui non è niente. E l'uomo che non è niente cerca di essere grande è proprio nell'altro modo. Ed ecco perché so che Gesù era il figlio di Dio. Egli venne sulla terra senza nemmeno avere un posto per nascere. Dovette prendere in prestito un grembo. Dovette prendere in prestito una mangiatoia. Venne dentro tramite un grembo preso in prestito e andò fuori tramite una tomba presa in prestito. Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo hanno nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il capo. Tuttavia il re della gloria, il Dio del cielo, si fece carne e dimorò fra noi. È quello che lo rese grande, è quello che lo rese quello che era con la sua umiltà. Umiltà, la via in basso è sempre la via in alto. Chi si umilia, Dio lo innalzerà, chi si innalza sarà abbassato. La via in basso è la via in alto per il credente, umiliarsi davanti a Dio. Gesù incontrava uomini di ogni ceto sociale, li incontrava in grandi circoli, una volta era con migliaia, 500 una volta, 12 una volta, 3 una volta, e verrà persino uno. Questo lo rende grande, perché nemmeno una sola persona potrà mai invocarlo che egli non sia subito al suo fianco. Ecco cosa lo rende Dio e a motivo della sua umiltà. E sapete, ogni volta che avviene una grande occasione, questa di cui abbiamo letto fu una grande occasione. Pietro in seguito lo chiamò il Monte Santo in una delle sue epistole. Non credo che San Pietro volesse dire che il monte fosse santo. Non è il monte santo, è il Dio santo sul monte. Non è una chiesa santa o le persone sante, è lo Spirito Santo nella chiesa e nelle persone. Non è la chiesa che è santa nelle persone. È lo Spirito Santo che è nella Chiesa. Ecco cosa la rende santa. Sono felice di questo. Dio è lo Spirito Santo ed Egli è colui che è santo. Ed Egli, la sua presenza porta la sua santa presenza fra noi e cambia la nostra natura e ci fa desiderare di vivere come Lui. Dio, prima di fare qualcosa, lo dichiara sempre prima in cielo e poi sulla terra. Nessuno va mai in giudizio senza essere completamente avvertito. Oh, vorrei fermarmi qui per mezz'ora o tre quarti, ma non posso, e poi avere la fila di preghiera, farvi alzare in tempo al mattino per andare in chiesa. Ma notate, esattamente, c'è qualcosa che seguirà questo risveglio. Dio manda sempre misericordia prima del giudizio. L'ha sempre fatto, lo farà sempre. E questo grande risveglio che la Chiesa ha avuto, un risveglio di miracoli, guarigioni divine, doni dello Spirito, ricordate, qualcosa segue questo. Dio manda sempre misericordia prima del giudizio. Egli lo dichiara nei cieli di sopra, come i magi videro la stella, vennero ad adorare il Signore Gesù, e poi Dio rende sempre testimonianza di ciò che fa. Ora scopriamo che Gesù in questa grande occasione scelse tre uomini. Mi piace sempre pensare a Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando egli risuscitò la figlia di Jairo, portò Pietro, Giacomo e Giovanni, e quelli sono speranza, fede e carità. Quei tre sono testimoni, tre sono i testimoni nel Vecchio Testamento. E così questa volta, questa occasione era così grande e il messaggio doveva essere così grande che Dio portò testimoni. È quello di cui siamo grati stasera, quello di cui sono tanto grato a Dio, che questo messaggio pentecostale che predichiamo, io mando un testimone. La Bibbia ha detto in Ebrei 11, Dio testimonia dei suoi doni. Se una persona dice qualcosa, un uomo può dire qualsiasi cosa, ma se Dio non lo sostiene con la sua parola e con la sua presenza, allora lui non ha un testimone. Quindi quello che dice, se lui lo dice, la Bibbia lo dice e lo Spirito lo rivendica, sono tre testimoni, allora è la verità, è confermato. Dio dice che è così. Oh, allora troviamo Dio. Questa occasione era così grande. Gesù portò fede, speranza e carità. Pietro, Giacomo e Giovanni e salirono sul monte. Ora, questa era un'occasione così speciale che egli ebbe presenti anche tre testimoni celesti: Elia, Mosè e Gesù. Tre sulla terra, tre nel cielo. Egli sarebbe stato qualcosa che voleva che fosse annotato e ricordato. Ora, quando scopriamo che dopo che alzarono lo sguardo e videro che un'ombra lo aveva adombrato, davvero quello che Dio stava facendo era nel Vecchio Testamento. Come sanno i fratelli ministri, stava posizionando un figlio. Ora voglio, immagino che il 90% di quest'uditorio sia pentecostale, quindi voglio, spero solo di non ferire, ma mi piace proprio fare una riflessione qui che ho nel cuore. Ora, dove abbiamo fatto l'errore nelle nostre sfere pentecostali e quando siamo diventati figlie di Dio, riempiti con lo Spirito Santo, ci siamo seduti, ecco dove abbiamo fatto l'errore vitale. Beh, proprio allora vi state preparando per mettervi all'opera. Se ogni persona con il battesimo dello Spirito Santo fosse infiammata, come Stefano e come quelli in quei giorni, il risveglio si diffonderebbe nel paese. Quindi dite, beh, sono stato salvato e santificato e riempito con lo Spirito Santo ed è tutto finito ora. Se Dio ha fatto questo per voi, ha proprio scelto e prescelto voi per il suo servizio per mettervi all'opera. Uscire per le strade, sì, testimoniare, dare testimonianza di Lui è esattamente quello che dovremmo fare. Nelle isole dei Caraibi, non molto tempo fa, ho detto come Dio fece una grande cosa. Stavo un po' scuotendo gli uomini d'affari cristiani e non lo feci pubblicamente, li presi da soli. E dissi, troppi di voi stanno testimoniando, Dio mi ha dato tre Cadillac e avevo una piccola attività qui fuori di lato ed egli mi ha dato tre Cadillac, un grandissimo, questo è tutto quello. Si tratta tanto dei vostri affari, testimoniate di Dio, di quello che Cristo ha fatto per voi. Date un'opportunità, non quello. Stiamo diventando troppo grandi, stiamo crescendo finanziariamente. Quello che vogliamo fare è dare qualcosa per cui possiamo dare lode a Dio, dissi. Quanto diverso dai pentecostali di oggi da quelli che c'erano nel giorno della Bibbia. Loro vendevano tutto quello che avevano e lo distribuivano agli, lo davano agli apostoli e lo dividevano fra loro. E una certa cara persona, un bravo fratello, un uomo meraviglioso, disse, fratello Branham, e dove fecero il più grande errore che abbiano mai fatto. E disse: com'è stato, signore? Lui disse: eravamo seduti fuori al chiaro di luna accanto a una piscina, eravamo a Kingston in Giamaica, disse, e qui dove loro fecero l'errore. Poi dopo che iniziarono i problemi, non avevano una casa in cui andare, fecero un errore vendendosi le case. Dissi: lo Spirito Santo non fa mai errori, dissi, non avevano una casa in cui andare, così andarono per tutto il paese divulgando quello che Dio aveva fatto, vedete? Sì, predicando, essendo testimoni, testimoniando. Non avevano una casa in cui andare. Erano veramente pellegrini stranieri. La progenie di Abramo. Dio non fa mai errori. Mai. Stiamo cercando di... Pensavo, mia nuora lì e stavo cantando l'altra sera andando a casa. Non desiderare le vane ricchezze di questo mondo, che così rapidamente decadono. Basa le tue speranze sulle cose eterne. Esse non passeranno mai. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Oh, sono così felice di aver afferrato quella mano. Ora, nel Vecchio Testamento, leggiamoli. E Paolo lo spiegò in diverse epistole e così via, che un bambino che nasceva in una famiglia appena nasceva era un figlio. Ora, la King James, nella traduzione che sembra una traduzione errata di Giovanni 14, ha detto, nella casa del padre mio ci sono molte dimore. Beh, in realtà dice, nel regno del padre mio ci sono molti palazzi. Ma ora, se consideraste questo, come potrebbero esserci dimore in una casa? Nella casetta del padre mio ci sono molte dimore. Vedete, le definizioni inglesi cambiano. Ora, ai giorni dei traduttori del re, una casa era un regno e lui era il padre di quella casa. Tutti i suoi sudditi erano nella sua casa, quindi è quello che era la King James allora, secondo l'ordine della scrittura. Perché quando un uomo possedeva un grande posto così bello, una grande fattoria, aveva molti mezzadri dappertutto in questo posto. E lui era un uomo impegnato, doveva andare da un posto all'altro. E poi quando nasceva un figlio nella sua casa, non avevano così come abbiamo oggi le scuole pubbliche e così via. Come questo bellissimo edificio Eisenhower in cui ci troviamo stasera, non ce l'avevano in quei giorni. Dovevano assumere tutori per crescere i loro figli. Ora, quando nasceva un figlio, era figlio appena nasceva, era un figlio nato in quella casa. Purtuttavia, non aveva un'eredità finché non arrivava al punto in cui si era dimostrato figlio. E poi, quando aveva dimostrato di essere un figlio, allora veniva adottato nella famiglia. E la legge dell'adozione lo rendeva possessore pari con suo padre. Ora ecco dove la Chiesa Pentecostale venne meno. Quando divennero figli si assestarono, dissero, è questo, abbiamo la nostra Chiesa, abbiamo la nostra denominazione e continueremo ad aggiungerne ancora. No, non è così, quello non è ciò che costruiremo un edificio migliore, quello va bene, aggiungeremo altro alla Chiesa, quello va bene, ma Dio vi ha resi figli per darvi una prova per vedere come agirete con questo. Ora questo padre cercava di guardarsi intorno e trovare il miglior tutore che potesse trovare per suo figlio. Ora, quello era suo figlio e non voleva che qualche rinnegato cercasse di crescere suo figlio. Voleva un uomo che fosse onesto. Voleva un uomo che non cercasse di darsi vanto nel dire al padre, oh, il figlio sta andando bene quando non lo è. Voleva un uomo che fosse onesto e gli presentasse il giusto tipo di resoconto e vedere come questo bambino veniva cresciuto. Così avrebbe cercato e trovato il miglior tutore che potesse trovare. E quello era un simbolo di quello che Dio stava facendo. Dio non ha mai chiesto a un uomo di fare qualcosa che egli stesso non avrebbe fatto. Ecco perché Dio fu fatto carne e morì per il peccatore, perché egli mise il peccato sul peccatore. Ora notate, poi quando avveniva questo, il tutore si dava da fare, insegnava al bambino, lo cresceva e presentava il resoconto ai genitori di come stava andando il bimbo o di come stava andando il bambino. Ora, quando questo bambino cresceva, ma era un figlio nella casa, e se questo bambino a una certa età iniziava a comportarsi male, ora quel tutore doveva essere un uomo onesto per presentare il giusto resoconto al genitore. Ora, quando Dio mandò fuori i suoi figli, figli e figlie, prese un tutore o un educatore per quei figli e figlie. E non era un vescovo, né era un cardinale. Non poteva confidare in loro. Così prese il meglio che c'era in cielo per far crescere la sua chiesa. Lo Spirito Santo, egli è il tutore della chiesa. E ci siamo rivolti, egli è onesto, dirà al Padre esattamente quello che stiamo facendo. Non tratterrà niente, sarà onesto davanti al Padre di come i suoi figli stanno progredendo. Ora ecco perché gli scelse quello, non c'era niente di meglio che potesse trovare che avere lo Spirito Santo. Noi abbiamo adottato tutto il resto tranne lo Spirito Santo. Non vogliamo che lo Spirito Santo ci insegni, vogliamo lasciare che il Vescovo ci dica cosa fare, o i cardinali, o qualcuno che ci dica cosa fare. Non ha importanza quello che dicono loro, se è contrario alla parola di Dio e alla guida dello Spirito Santo. Ascoltate lo Spirito Santo, perché quello è il vostro tutore. Amen. Se dicono i giorni dei miracoli sono passati, che sia una menzogna, perché Dio ha detto che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se dicono lo Spirito Santo era solo per i discepoli, Pietro disse il giorno di Pentecoste è per voi e per i vostri figli e per quelli che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Non abbiamo nessun diritto di manometterlo. Tempo fa stavo predicando sull'argomento di Isaia 1,18. Non c'è balsamo in Galaad, non c'è medico lì, ed è proprio come un uomo che muore sui gradini del dottore rifiutando di prendersi la medicina. Non è colpa del dottore, non è colpa della medicina, è l'uomo perché non vuole prendersi la medicina. È così che è con la Chiesa oggi. Abbiamo balsamo, abbiamo medici, abbiamo medicine, ma i peccatori muoiono ai loro posti. Nelle loro chiese vanno nel tormento perché rifiutano di prendersi la medicina. Non è colpa del dottore, non è colpa della medicina. È colpa dell'uomo che non vuole venire. È così. Abbiamo balsamo in Galaad. Il giorno di Pentecoste, quando il balsamo fu sparso, avevamo un dottore là, il suo nome era dottor Simon Pietro, e scrisse una prescrizione e disse, loro dissero, cosa possiamo fare per essere vaccinati per questa questione del peccato? C'è stato un tempo in cui non c'era nessuna vaccinazione, ma ora ce l'abbiamo. Quindi come possiamo fare per recepire questo? Cosa hai detto loro, dottor Simon Pietro? Lui disse, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa, la prescrizione, alleluia! Questa prescrizione, quello che la prescrizione scrive è lo Spirito Santo. Questa prescrizione è buona per questa generazione, quella generazione e per tutti quelli che il Signore nostro Dio ne chiamerà. È una cura per il peccato, una doppia cura per il peccato e la malattia. Ora, se prendete una prescrizione, un dottore che scrive una prescrizione ha studiato quella medicina e deve metterci dentro del veleno per uccidere i germi e deve metterci dentro l'antidoto per prendere il posto che non vi farà morire. E se uno di questi piccoli farmacisti ciarlatani o presunti dottori cerca di manomettere quella prescrizione, farà morire il paziente. Ecco qual è il problema oggi. Stanno uccidendo, facendo morire spiritualmente, perché stanno sostituendo una stretta di mano al posto del battesimo dello Spirito Santo e stanno facendo morire il paziente. Lasciate la prescrizione. Pietro disse che per ogni generazione dopo questa, non scherzate con quella prescrizione, prendetela come scritta. Lo Spirito Santo, lui disse, è per ogni generazione dopo questa. Ravvedimento, battesimo in acqua, riceverete lo Spirito Santo. Non abbiamo diritto di dire, oh, il battesimo in acqua va bene, certo, vieni su, ti battezzeremo, la mano destra d'associazione quello lo fa. No, Signore! E vi dirò, sapete, il modo in cui trovano la medicina, prendono una cavia e l'iniettano a questa cavia e la provano su di lui. Se funziona, la daranno a voi. A volte vi farà anche morire, perché tutti i corpi umani non sono come le cavie. Ma quando Dio volle provare questa inoculazione, non la provò su una cavia? La mise su suo figlio e tenne. Amen. Quando gli sputarono in faccia, egli non disse niente. Quando gli chiesero di fare un miglio, egli ne fece due. Poi nella morte tenne, nella risurrezione tenne. E ognuna di queste persone voleva sapere di questa inoculazione, ed eccola. E gli stessi risultati che la medicina ha regato su quelle persone. Ora, la medicina farà agire una persona in un modo e una in un altro, ma quando viene la medicina dello Spirito Santo, li fa agire tutti allo stesso modo. Sono stati in Thailandia, molti di quei grandi posti, Sudafrica e nei dintorni dove le persone erano, non sapevano nemmeno quale fossero la mano destra e la mano sinistra. Lasciateli ricevere lo Spirito Santo. Sapete cosa fanno? Fanno la stessa cosa che fate voi. Quindi funziona su tutti allo stesso modo. Qualcosa scende dal cielo e ci riempie il cuore con un forte vento impetuoso ed eseguono la stessa cosa e fanno la stessa cosa che fate voi. Tuttavia non saprebbero dire una parola in inglese e non riconoscono la mano destra e la mano sinistra. Ma quando lo Spirito Santo li tocca e prendono questa prescrizione, allora lui riceve la stessa cosa che ricevete voi, agite allo stesso modo. Dio vuole salvare le persone. Ora, quassù stava posizionando un figlio. Se questo figlio non agiva bene, c'era qualcosa che non andava. Allora doveva andare dal padre. Immaginate l'imbarazzo del tutore che andava dal padre e diceva, Signore, io... Oh, come sta andando mio figlio? Oh, come doveva vergognarsi. Oh, lui non sta andando molto bene. Lui non vuole proprio ascoltare. Mi chiedo cosa dica lo Spirito Santo quando va davanti al Padre con il carattere di alcune sue persone di qui sulla terra. Quando va lassù e ha detto, deve dire, Padre, le tue figlie indossano abiti da uomo, si tagliano i capelli. Beh, non ho dei dottori? Certo! Qualcuno glielo dice? Sì, rimangono a casa il mercoledì sera a guardare a noi piace Susi o quello che è quella cosa. Non vogliono andare in chiesa, vanno a pescare la domenica mattina invece di andare alla scuola domenicale. Oh mai, come può egli fare qualcosa con quel figlio? Lui è un rinnegato, non c'è niente in lui. Sì, loro assolutamente, la Chiesa sta praticando il rock and roll, quella nuova danza infernale che hanno laggiù. Alcuni di quei tizi con questo taglio di capelli a coda d'anatra che si trovano lassù e si comportano male come fanno. E oh, molta della tua gente sta andando dritto in questo e molti di quei cosiddetti dottori lo permettono. Cosa stanno facendo con la mia prescrizione? Oh, la ignorano, dicono che era per un altro giorno. Cosa pensate che gli debba pensare? Beh, deve pensare che molti dei pastori fumano sigarette, bevono liquore, giocano a carte. Pensateci! Lo fanno, ho viaggiato in tutta la nazione, in tutto il mondo, so che è la verità, certamente. Oh, è una cosa terribile! Come lo Spirito Santo deve arrossire alla presenza di Dio nel dire come sta facendo la Chiesa. Oh, deve essere una cosa terribile! Ora, quel bambino nel Vecchio Testamento non aveva alcuna eredità. Beh, il padre non poteva fidarsi di lui per niente. Che tipo di persona era? Ma non poteva fidarsi di lui, era sempre un figlio, ma non aveva alcuna eredità. E se non state attenti, Chiesa Pentecostale, quella sarà la nostra sorte, nessuna eredità. Ma notate, la Bibbia ha detto che il mondo oggi sta gemendo aspettando le manifestazioni dei figli di Dio, che i figli di Dio siano manifestati. Il mondo sta aspettando questo, che arrivi il tempo in cui i figli di Dio, che sono i governanti della terra, Dio mise le persone sulla terra, l'uomo per controllare la terra. La Bibbia ha detto che l'uomo è un Dio, lo sapevate? Di certo lo è, Gesù disse, non è scritto nelle vostre leggi che siete dei. E se loro sono dei, i profeti, a cui andava la parola di Dio, come potete condannarmi quando dico che sono il figlio di Dio? Vedete, sono dei, dei caduti, ricevono un dominio, il mondo, sono tenuti a prendersene cura, gli alberi, la vita animale, ogni cosa aspetta le manifestazioni dei figli di Dio quando saranno manifestati sulla terra. Oh, vieni, Signore Gesù, è la mia preghiera. Oh, quel grande millennio quando saranno manifestati. Ci stiamo preparando ora per l'arrivo di questo tempo. La Chiesa deve prepararsi. Notate, mentre andiamo un po' più avanti ora, se questo figlio era una specie di ragazzo rinnegato e non obbediva al padre, beh, il tutore arrossiva e dunque il padre non poteva dargli niente. Ma se era un bravo ragazzo e quando il padre dice, come procede mio figlio? Oh, il tutore dice, padre, sai una cosa? Il tuo ragazzo è esattamente come te, si occupa dei tuoi affari. Lo fa proprio come lo faresti tu. Beh, tutto il regno di qui può vedere il tuo riflesso proprio in quel ragazzo. Oh, mai! È quello che vogliamo noi, è questo, riflessi di Gesù Cristo. Nel mondo antico erano soliti prendere l'oro e il battitore lo batteva battendone fuori le scorie. E il mondo in cui sapeva che le aveva tolte tutte quando il suo stesso riflesso appariva nell'oro. Ne aveva tolto tutto lo sporco e tutte le scorie. Ed è così che Dio fa alla sua Chiesa. La batte con la potenza del Vangelo dicendoglielo, rigirandoli, dandoglielo da questa parte e da quella parte. E cacciando fuori tutto il mondo e tutto il dubbio finché il riflesso di Gesù Cristo non torna indietro nella Chiesa, così che la Chiesa possa vedere Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Finché non possiamo vedere il riflesso, la Chiesa che si muove nella potenza di Dio proprio come Gesù era qui sulla terra, egli si sta riflettendo nella Chiesa. Ora come lo Spirito Santo sale e dice, oh quella Chiesa, perché i segni e i prodigi e il riflesso della tua vita sono perfetti. Loro stanno compiendo tutto quello che facevi tu, proprio come hai detto. E stanno ritte e lo fanno? Mai, sono qualcuno che ha vero carattere. È quello che la Bibbia vuole che facciamo. È quello che Dio vuole che facciamo. È quello che lo Spirito Santo vuole che facciamo. Come stavo dicendo a colazione l'altra mattina con i fratelli, giù nel sud, dove una volta avevano la schiavitù, avevano dei vecchi compratori che passavano a comprare schiavi, proprio come si comprano macchine in una rivendita. Ricevono una fattura di vendita per questo, lui vende vita umana così, come schiavi. Dio fece l'uomo fece gli schiavi. Dio non voleva che nessuno fosse schiavo di un altro. Non importa la sua razza, coloro, credo. Non siete schiavi, siete servitori di Dio nati liberi. Egli non vuole che nessuno sia schiavo, niente che domini su di noi, solo Lui stesso. Così passavano e ne prendevano alcuni, forse un uomo che era un grand'uomo forte, aveva una moglie piccolina, gracile, glielo portavano via, lo facevano accoppiare con una donna grande e forte, gli facevano fare degli schiavi migliori. Beh, era empio come animali. Quelle persone sono persone, perché il loro colore era diverso. Gesù Cristo morì per salvare quelle persone, umane quanto chiunque altro. E passavano da quel luogo e un giorno passò un mediatore e disse, in una vecchia piantagione, vorrei vedere quanti schiavi hai. Disse, ne ho circa 100. E andò all'esterno e gli schiavi lontani da casa erano tristi, sapevano che non avrebbero più rivisto papà e mamma, non avrebbero più visto i loro figli. Loro prendevano frusta e li frustavano per farli lavorare. E notarono un giovane là, non dovevano frustarlo, il petto in fuori, il mento in su, camminava con orgoglio. E così quel mediatore disse, vorrei comprare quello schiavo. Oh, disse, non è in vendita. Disse, disse lui, è capo sugli altri? Disse, no, è uno schiavo. Disse, forse gli dai da mangiare diversamente da come dai da mangiare agli altri. Disse, no, mangiano tutti insieme nella cambusa là fuori. Disse, cosa lo rende tanto diverso dagli altri? Mai. Lui sta proprio ritto e lo fa. Non si deve frustarlo, lui è sempre pronto al lavoro. Disse, perché così? Disse anch'io, me l'ero chiesto finché non l'ho scoperto, disse, nella terra natia suo padre è re della tribù e sebbene lui sia un forestiero lontano da casa, ma sa ancora di essere il figlio di un re e si comporta come tale. Alleluia! Ecco cosa dovrebbe fare la Chiesa Pentecostale. Tuttavia, siamo presi in giro e chiamati con ogni tipo di nome possibile. Dovremmo comportarci come figli e figlie di Dio, perché Dio è il nostro Re. Le donne dovrebbero vestirsi e comportarsi come Signore, gli uomini dovrebbero essere uomini, dovrebbero essere figli e figlie di Dio. Il nostro carattere, la nostra testimonianza dovrebbe elevarsi al massimo nella città. La Bibbia ha detto che voi siete sale della terra. Il sale e il sapore, se entra in contatto, mettete il sale qui e la carne lì, la carne non si conserverà mai. Si deve mettere insieme il sale e la carne, e il sale crea sete. Vi dico che quello che ci occorre stasera è di essere così salati che faremo venire sete a uomini e donne di essere come voi. Continuate, dite, ecco, se c'è mai stata una cristiana, non vado nella sua chiesa, ma lei è davvero una cristiana. Lì c'è un uomo, io non vado nella sua chiesa, vado in un'altra chiesa, ma se c'è mai stato un cristiano, lì ce n'è uno. Questo è quello che vogliamo, questo è il tipo di carattere di cui Dio vuole che lo Spirito Santo gli rechi testimonianza. Oh, se questo ragazzo era un bravo ragazzo, la vita di Dio riflette in lui, la vita di suo padre riflette in lui. Ora noi siamo figli di Dio, allora Dio dovrebbe riflettere la sua vita in voi. Gesù disse, se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, ma se faccio le opere del Padre mio, credete alle opere. Ecco, a voi dovremmo riflettere la vita di Dio nella nostra vita. Dio dovrebbe riflettere, dovremmo avere il nostro tutti i dubbi, ogni cosa così battuta fuori da noi, a tal punto che quando Dio vuole dire, ora vedi uno dei miei figli lì ha così e così, uno dei miei qui non si agiterà e non continuerà a saltare da un posto all'altro, creda alla mia parola. Lui sta proprio lì, proprio in cima. Sì, Signore, niente può farlo cambiare perché riflette la mia vita. Ora ascoltate, ora i fratelli seduti qui, se quel ragazzo era un bravo ragazzo, arrivava un certo giorno, oh mai, un certo giorno che si teneva una cerimonia per quel ragazzo. E quel ragazzo veniva portato fuori nella piazza pubblica e gli veniva messa una certa veste regale ed eseguivano, il padre lo faceva la celebrazione dell'adozione e adottava il suo proprio figlio che era nato. Ora, quando ricevete lo Spirito Santo, ecco una cosa, siete nati, ma ora per la cerimonia d'adozione, allora adottava questo ragazzo nella sua famiglia e facevano una cerimonia. Ora, se scrivevano degli assegni, qualsiasi cosa facesse quel ragazzo, andava altrettanto bene, il suo nome andava proprio bene sull'assegno come quello di suo padre, dopo quell'adozione. Lui era erede dopo l'adozione. Beh, ecco dove la Chiesa deve essere stasera, deve essere un punto in cui Dio vi chiamerà da qualche parte e getterà la sua gloria su di voi. Diffonderà la sua potenza su di voi, vi adotterà e vi posizionerà. Gloria nel corpo dove quando parlate cade qualcosa. Ecco di cosa ha bisogno la Chiesa stasera. Ma se no, il nostro carattere scende invece di salire, come lo farà Egli? Dobbiamo continuare a credere a ogni opera di Dio e cercare la giustizia e fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, invocandolo ogni giorno. Ogni giorno riguardo alla sua opera, facendo venire altri in chiesa, cercando di far venire qualcuno a servire il Signore. Tutte le persone per cui lavorate, il lattaio, il postino e l'uomo del ghiaccio, chiunque sia. Tutti quelli con cui venite in contatto, parlate loro del Signore. Ditelo con parole adatte dolcemente, così non saltateci sopra. Ditelo proprio con dolcezza, che diranno, dite, quella signora è una vera signora. Lei mi ha parlato del Signore, quell'uomo. Non ho mai visto un uomo simile. È l'uomo più gentile che abbiamo incontrato. Sapete, mi piacerebbe avere la sua religione. Ecco cosa pensano della sua religione. Ma la religione è una copertura. È così. E la nostra copertura non è noi siamo metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali. La nostra copertura è il sangue di Gesù Cristo. Quello è la nostra copertura, la nostra religione. Ora notate questo. Poi quando arrivava questa adozione, il nome di quel ragazzo andava bene proprio come quello di suo padre. Allora lui era erede di tutte le cose, tutto quello che aveva il suo padre, così l'aveva lui. Ora Gesù disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Lui sarà in grado di fare le stesse cose che faccio io. Ora Dio stava dimostrando qui che quello che stava facendo al suo stesso figlio lo aveva compiaciuto. Ora guardate, erano tutti presenti e fu una cosa grandiosa, e Dio chiamò 3 testimoni celesti e 3 testimoni terreni per testimoniarne, così come nel Vecchio Testamento. Avevano testimoni là fuori per vedere che questa adozione fosse compiuta. Ora cosa fece Dio a suo figlio? Andarono là fuori su questo monte e all'improvviso arrivò una grande nuvola bianca e adombrò Gesù. E le sue vesti splendettero come il sole, la sua veste. Cos'era? Quella veste speciale dell'adozione. Amen! La veste speciale dell'adozione. Ed egli l'adombrò e disse: io sto adottando mio figlio, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo, egli è l'unico. Oh, sapete, quando viene compiuto il soprannaturale, questo entusiasma gli uomini. È quello che è avvenuto nel nostro risveglio. Nel risveglio pentecostale, noi accade sempre così. Quando Mosè uscì dall'Egitto, il soprannaturale era stato compiuto, gli incirconcisi andarono con lui. Dopo un po' contaminarono il campo. E abbiamo avuto molte persone che cercano di imitare l'avere lo Spirito Santo. La gente ha proprio detto: beh, gli altri hanno giubilato, giubilerò anch'io. Quella è carne. E potete fare una di quelle imitazioni, ma non è ancora lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è qualcosa che accade qui dentro, è questo che porta frutto. Come ho detto ieri sera, una pecora porta lana perché è una pecora. E quando nascete di nuovo, portate il frutto dello Spirito, perché Dio è in voi, vedete? Ora accade qualcosa, Mosè aveva una moltitudine mista, è sempre una moltitudine mista. Noi abbiamo avuto una moltitudine mista, è uscita per imitare doni ha fatto sì che le persone si spaventassero. Ora, parlando alla colazione l'altra mattina ai fratelli, non posso biasimare i pastori perché hanno paura. C'è di tutto sparso nel mondo, esattamente così. Oh, tutti i tipi di sensazioni che non sono scritturali e tutto il resto è molte assurdità che non sono nemmeno scritturali. Non incolpo i pastori, sono guardiani di pecore. Dio li farà rispondere per questo. Ma cosa significa un dollaro falso? Un dollaro falso significa che c'è il vero da cui è stato fatto. Ce n'è uno vero da qualche parte. Perché accettereste uno falso quando c'è? Tutti i cieli sono pieni di quelli veri, pentecostali. Ecco cosa mi chiedo. Perché volete accettare il sostituto quando i cieli sono pieni di vera potenza pentecostale? Certamente. Che purifica davvero il cuore. Ora sapete che Pietro si entusiasmò quando venne con più del soprannaturale, la vita di Gesù glorificato, è Dio che lo adottava. Ora, quando il padre adottava il figlio nell'Antico Testamento, il figlio veniva incaricato, proprio così subentrava. Ora Dio disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, da qui in poi, ascoltatelo! Ascoltatelo! Pietro si entusiasmò, divenne come diventano gli uomini quando viene compiuto il soprannaturale, disse: costruiamo qui 3 tabernacoli, facciamone 3 denominazioni. E tutti quelli che vogliono adorare sotto la legge, e tutti quelli che vogliono adorare sotto i profeti, e tutti quelli che vogliono adorare per Gesù, avremo 3 diverse denominazioni. Ecco come va. Avete le prime piogge, le ultime piogge, le piogge interne, le piogge esterne, ogni genere di cosa lo segue. È vero, è così. Costruiamo delle denominazioni. Ma prima che finisse di parlare, prima che lo facesse uscire dalla bocca, Dio disse: questo è il mio figliolo. C'era Mosè, lui rappresentava la legge. Beh, la legge è il poliziotto, la legge vi metterà in prigione, non ha nessun potere di farvi uscire, la legge vi condanna soltanto. La legge ci ha portato alla condanna, la legge vi giudica. Sono lieto che Mosè e la sua legge non ci siano più. Non aveva grazia in sé, non aveva liberazione in sé. Era la legge della punizione, che siete colpevoli, diceva la legge. Mettervi in prigione, questo è tutto. Siete in prigione, sono felice che sia passata. E poi c'era Mosè o l'Elia. Elia rappresentava i profeti che erano la giustizia di Dio. Elia salì sul monte, si sedette, e il re mandò un gruppo di uomini a prenderlo. Lui si alzò e disse: Dio mi ha detto di venire quassù e sedermi, non venite su questo terreno. Disse: se sono un servitore di Dio, che il fuoco cada dal cielo e vi bruci. Il fuoco scese, quella è giustizia. Non vollero ascoltare la parola, così quella è giustizia. Fratello, sono contento, non voglio la sua giustizia, voglio la sua misericordia, non la sua giustizia. Siamo tutti condannati dalla sua legge, noi moriremo tutti sotto la sua giustizia. Sono così felice che Dio abbia detto: sono finiti, questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Egli ha misericordia, amore, grazia, guarigione, gloria e potenza, e lo Spirito Santo per noi. Ascoltatelo, questo è il mio diletto figliolo. Egli è stato ferito per le vostre trasgressioni, ferito per la vostra iniquità, il castigo della vostra pace fu su di lui, e con le sue lividure siete stati guariti. Ascoltatelo, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, maggiore di questo farà, perché io vado al Padre mio. Se voi dimorate in me, la mia parola in voi, chiedete quello che volete, vi sarà dato. Oh mai! Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo, fino alla fine del compimento. Alleluia! Questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Se volete guarigione, ascoltatelo. Se volete misericordia, ascoltatelo. Se volete lo Spirito Santo, ascoltatelo. Non stringete la mano al vescovo, toccate la sua veste. Se volete guarigione, ascoltatelo. Se il dottore dice che state per morire, ascoltatelo, ascoltatelo, ascoltatelo. È abbastanza per entusiasmare un uomo. Pietro aveva visto qualcosa di reale, accadere qualcosa che era genuino, e ogni uomo che abbia carattere, ogni donna che abbia carattere, loro vogliono, il mondo ha fame di sentire qualcosa di reale, vogliono afferrare qualcosa che sia reale. Quando lo trovano, sono disposti a riceverlo, ma vogliono qualcosa che sia reale, non qualche falsità, finzione. Tutti voi sapete che io sono un cacciatore. Una volta andavo a caccia nei boschi del nord anni fa. Avevo una capanna lassù che apparteneva a un'altra persona, lui e io, e caccevamo. Il suo nome era Bert Call. Uno dei migliori cacciatori che abbia mai visto è l'uomo più meschino che abbia mai conosciuto. Quell'uomo era la persona più crudele che abbia mai visto in vita mia. E di solito lui, di solito cacciavamo insieme, ma lui era un buon tiratore. Anche mezzo indiano, e non potevate perderlo nei boschi. Non dovevate andare a cercarlo da qualche parte. Lui era sempre sul posto. Ma era proprio così crudele. Aveva occhi che sembravano da lucertola. E lui voleva, stava sempre proprio come a prendermi in giro per essere un predicatore. E sapete, di solito sparava ai piccoli cerbiatti solo per farmi stare male. Ora, voi che cacciate, voi fratelli che cacciate, non ho niente contro lo sparare a un cerbiatto. Se la legge dice che potete farlo, va bene, ma non sparate ad un grande gruppo di loro per essere cattivi. Non c'è niente nell'uccidere un cerbiatto, va bene. Abramo uccise un vitello e Dio lo mangiò, così questo non è l'errore, non è lì, ma solo per essere meschini è il vostro atteggiamento, è così. E lui faceva questo solo per essere cattivo, voleva farmi sentire male. Un anno mia moglie e io andammo all'accampamento e salì un po' in ritardo perché dovetti lavorare fino a tardi, e lui si era fatto un piccolo bel fischietto che faceva il verso come un piccolo cerbiatto che fa il verso per la sua mamma, e lui voleva suonare quel fischietto. Dissi: Bert, non hai intenzione di usarlo. Disse: oh, tu predicatore dal cuore tenero, torna in te. Dissi: Bert, di certo non vorresti farlo, amico. Dissi: sei una delle persone migliori che abbia mai incontrato, un buon cacciatore. Mi piace stare con te, ma sei troppo crudele. Dissi: non sparare a quei cuccioli così. L'avevo visto sparare un giorno, stava mangiando le mele e fece esplodere le mele e gettò il cerbiatto contro la madre dall'altro lato e lo uccise. Dissi: oh, come hai potuto farlo? Sei una persona crudele. Oh, disse, tu sei proprio tenero di cuore, predicatore, è così con tutti voi predicatori, proprio teneri di cuore. Dissi, lui disse, pensavo che tu fossi un cacciatore. Dissi, sono un cacciatore, ma non sono un assassino. Dissi, quello è un assassino, è terribile come Hitler, dissi, fare una cosa del genere. Oh, quel giorno andammo a caccia ed era tardi nella stagione, e quei cervi dalla coda bianca lassù, pensate che Audini fosse un artista della fuga, dovreste vederne uno dopo che i pochi fucili hanno sparato. E loro sono davvero difficili da a trovare. C'era circa, immagino, circa mezzo metro di neve a terra, un buon tempo per le tracce. Ed uscimmo tutti via fino a mezzogiorno e mettevamo sempre un termos pieno di cioccolata calda e molto stimolante. E un paio di panini, e verso mezzogiorno ci sedavamo e mangiavamo questi panini quando salivamo sul Cherry Mountain. E oltre il Presidential Range e così via. Poi tornavamo giù attraverso le gole, lui prendeva una via e io un'altra per tornare al campo nel rientrare quella sera. Così avevamo cacciato tutta la mattina, si stava facendo un po' tardi quel giorno ed eravamo passati da una piccola radura proprio della grandezza di questo auditorium. Ora, chiunque caccia cervi sa che verso le 11 del giorno i cervi sono sdraiati. E specialmente se sono stati cacciati tanto, si nascondono, stanno sul posto e muoiono di fame o mangiano al chiaro di luna, e poi loro è difficile trovarli, e se mai usciranno sarà molto tardi la sera, molto presto al mattino. Tornano in quel sottobosco e si buttano giù e si nascondono. Quei piccoli coda bianca sono davvero bravi a farlo. Così ci fermammo in quel luogo, non avevamo visto nemmeno una traccia e Bert si chinò un po'. Io ero presso un cumulo di neve e si chinò, si allungò dietro nella sua camicia, pensai, beh, ora sta cercando il suo termos, mangeremo un panino e posai il mio fucile. E quando venne fuori mi guardò con quegli occhi da lucertola e aveva questo piccolo fischietto. Dissi, Bert, non ha intenzione di soffiarlo. Dissi, oh, predicatore, torna in te. E soffiò quel piccolo fischietto e suonò proprio come un cucciolo di cerbiatto che richiama per la sua mamma. E quando lo fece, proprio dall'altra parte di quella radura si alzò una grande mamma cerva. Ora la Daina e la mamma cerva si alzò, era così vicina che potevo persino vedere quei grandi occhi marroni e quelle grandi orecchie così in piedi. Lei aveva sentito quel cucciolo, era una mamma e il cucciolo era nei guai, richiamava. Lei calpestò un po', il vecchio Bert mi guardò di nuovo, disse, oh, non farlo, Bert. E lui lo soffiò di nuovo e lei uscì proprio all'aperto. Ora, fratello, questo era insolito per quella cerva e potevo quasi vederle le vene sul viso, quella grande bella creatura che stava lì, e vidi il vecchio Bert mettere quel proiettile, quel calibro 30-06 lassù, alzò quel fucile, lui ha una mira infallibile, il mirino di quel cannocchiale posato proprio sul suo cuore fedele. Ora lei non stava recitando, c'era qualcosa in lei, c'era una mamma, il cucciolo era nei guai. Quando l'otturatore scese, la cerva sentì l'otturatore scendere. Quando lui tirò sopra l'otturatore il proiettile, scattò nella canna dal caricatore e quando scattò giù, così, lei si girò e guardò e vide il cacciatore. Dovetti proprio chinare il capo. Lei guardò. Pensate che scappò? No, signore. Vide il cacciatore, lo guardò per un momento e si allontanò, cercando di trovare dove era quel cucciolo. Non era un'ipocrita, era una mamma. C'era qualcosa in lei, a prescindere dal vivere o morire, il suo cucciolo era nei guai. E che morisse meno, avrebbe trovato quel cucciolo. E dissi, Bert, non hai intenzione di farlo. Lo vidi prendere la mira, sapevo che entro un secondo o due avrebbe fatto esplodere quel cuore leale di quella mamma direttamente dall'altra parte. Quel grande proiettile a fungo da 180 grani le avrebbe fatto esplodere il cuore dall'altra parte. Pensai, Bert, come puoi essere così cattivo da fare una cosa simile, a scoppiare quel cuore fedele di quella mamma che sta lì con cuore vero e leale. Anche di fronte alla morte non le importava. Il suo cucciolo era nei guai, che il cacciatore sparasse meno, lei avrebbe trovato quel cucciolo. Come potresti essere così crudele da farlo? Non si accorgeva di me, assestò la mira e sapevo che lui era un tiratore. Io mi girai proprio di spalle, non potevo guardare che venisse fatto. Iniziai a pregare dentro di me, pensai, Signore, non lasciarglielo fare. Non lasciai uccidere quella cara mamma lì, guarda cosa sta facendo, camminare allo scoperto a cercare il suo cucciolo. È un gesto ipocrita, farle pensare che il suo cucciolo è nei paraggi e farlo uscire allo scoperto, quel cuore leale che sta cercando il suo cucciolo e poi farle scoppiare fuori il cuore. È crudele, dissi, non lasciaglielo fare, signore. Aspettai e il fucile non sparò, mi chiesi cosa c'era e quando mi girai il fucile stava facendo così, tremava. Lui si guardò intorno, quegli occhi da lucertola erano cambiati, gli stavano scendendo grandi lacrime sulle guance, gettò il fucile a terra, mi afferrò per la gamba dei pantaloni, disse: «Predicatore, ne ho avuto abbastanza», disse: «Parlami di quel Gesù che conosci tanto bene». Cos'era? Aveva visto qualcosa di reale. Tutto il predicare che io avevo fatto, tutti i cantici che aveva sentito. Lui è un diacono lassù nella chiesa battista ora. Cos'era venuto? Quando vide qualcosa di reale, vide qualcosa che non era ipocrita, vide qualcosa che era davvero messo in mostra. Gesù disse: «Se loro tacciono, le rocce grideranno immediatamente». Fratello, sorella, la gente vuole vedere qualcosa che sia reale, vogliono qualcosa che possano vedere che sia genuino, e Dio ce l'ha per voi stasera. È il suo diletto figliuolo, ascoltatelo. Egli è colui che può darvi quel vero genuino, non qualcosa che dite: «Beh, un cristiano dovrebbe agire così», ma una vera dimostrazione di vero cristianesimo. Questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo, ha detto il Signore. Teniamo i capi solo un momento per la preghiera. Mentre avete i capi chiusi, solo un momento, vi farò una domanda sincera e voglio la sincerità del vostro cuore. Ora lasciate che solo lo Spirito Santo e io guardiamo, se volete, tutti che pregano. Quanti di voi qui presenti vorrebbero dire a Dio: «Rendimi tanto quanto cristiano per te, dammi lo stesso amore per te, come quella vecchia mamma cerva aveva per il suo cerbiatto, a prescindere da ciò che viene o va». Dio ti benedica, Dio ti benedica. Oh, guardate proprio in tutto l'edificio, su nelle balconate, quasi al 100%, mani alzate. Francamente, anche la mia è alzata. Dio, metti in me di fare la tua volontà. Crea in me, Signore, crea in me una brama più grande. Crea in me e in questa chiesa il tuo corpo. Crea in noi lo spirito dei tuoi figli e figlie. Rendici reali, Signore, rendici reali. Ti amiamo, Padre, donaci il tuo spirito. Lo sentiamo parlarci sera dopo sera. Lo sentiamo mediante la Bibbia come ci insegna il pastore. Lo ascoltiamo nei suoi doni mentre parla, mostrandosi lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio, donaci quella vera fede leale, quel vero amore leale, che ci farà amare te come quella mamma cerva amava il suo cucciolo. Signore, benedici Bert stasera. Forse non sa che sto raccontando questa storia qui nell'Ovest. Mi ricordo, Padre, nel vederlo l'anno scorso, come mi stringeva e piangeva, disse: «Ricordi la cerva, Billy?» Dissi: «Sì». Disse: «Ho visto qualcosa là che era reale e sapevo che qualcosa aveva dovuto crearlo. Era il Dio di cui avevi parlato». Padre Celeste, benedici questi che hanno alzato le mani. Crea in loro, Signore, lo Spirito di Dio, un amore che crederà a ogni parola che Dio ha detto, che sono disposto a venire fuori senza badare a ogni altra cosa. A cosa dice un sintomo? A cosa dice il dottore? Noi non lo stiamo denigrando, Padre. Lui fa tutto il possibile. Ma se ha dato per spacciato il paziente e dice che deve morire, Dio, che loro possano uscire con amore leale come quella mamma, dire: «Vivo o morto, la mia anima ha sete di te, Signore, come cerva anela il ruscello». Concedilo, Signore, benedicili, che possano ottenere il desiderio del loro cuore, perché li affido a te come i trofei del messaggio, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio. Mentre abbiamo i capichini, se c'è qualche peccatore qui presente nell'edificio, qualche peccatore che non ha mai accettato Gesù come proprio personale salvatore, vuole iniziare subito. Forse avete detto: «Beh, un giorno inizierò, ma quando diventerò mai un cristiano, sarò davvero un cristiano». Benedetto sia il vostro cuore leale. Ora è il momento di iniziare. Iniziatelo stasera. Non volete venire quassù? qualche peccatore, ragazzo, ragazza, uomo, donna che non conosce Gesù come proprio Salvatore, potrebbero far parte di una chiesa, va bene? Preferirei che faceste parte di una chiesa ed essere un peccatore piuttosto che non andiate affatto in chiesa. State facendo bene con quello che fate, ma ora perché non venite per essere veri cristiani? Perché non ricevete quel vero amore di Dio nel cuore che vi spinge al posto di dovere? Così il tutore può portare un messaggio al padre, o egli vi porterà fuori una volta, un angelo vi apparirà, vi metterà addosso la sua veste di potenza e allora vi adotterà tramite l'adozione, vi darà il potere di operare per lui. Volete venire avanti ora mentre aspettiamo solo un momento? Quando cantiamo se il fratello vuole darci un piccolo accordo, tutti noi con i capichini pregando per il peccatore mentre aspettiamo. C'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni loro macchia di colpa. Volete camminare qui avanti e stare qui all'altare solo un momento? Preghiamo.
Make me, Lord, a Christian like that mother dear was. She was a real God bless you.
Rendimi, Signore, un cristiano come lo era quella mamma cerva. Lei era una vera. Dio ti benedica. Non volete venire ora con quest'uomo qui? Un uomo in questo uditorio che viene fuori profonda convinzione. Potrebbe essere la vostra ultima opportunità. Non volete venire?